Alleluia. Alleluia. Spirito Santo, ti adoriamo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Accomodate. Vogliamo leggere nel capitolo 10 di Atti. Al versetto 10. Questa è la storia, i fatti, gli atti. Che ci spiega, ci dice cosa avvenne quando la Chiesa, la nascente Chiesa, stava per, come dire, svilupparsi. E come si sviluppa la Chiesa? Gli apostoli, che comunque chiamati da Gesù, allora c'era quella forte influenza, del vecchio patto, della legge. C'erano i farisei, i sadducei e altri. E quindi c'era una cultura religiosa che comunque influenzava questi apostoli. Da che cosa diciamo questo? Leggiamo. Dice: ora avvenne versetto 9, leggiamo: da Pietro salì sul terrazzo della casa verso l'ora sesta per pregare. E avvenne che ebbe fame e desiderava prendere cibo. E come gliene preparavano, fu rapito in estasi. E vide il cielo aperto e scenderne una certa cosa, simile a un grande lenzuolo, che tenuto per i quattro capi veniva calato in terra. In esso erano dei quadrupedi, dei rettili della terra, degli uccelli del cielo, di ogni specie. E una voce gli disse: levati, alzati, Pietro, ammazza e mangia. Ma Pietro rispose: in nessun modo, Signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di immondo né di contaminato. Vedi? Pietro seguiva il vecchio patto, seguiva la legge, seguiva l'indirizzo dei padri. La scrittura dava un ordine, un limite su ciò che uno poteva fare e non fare, sui cibi contaminati e i cibi, non contaminati. Aveva ricevuto l'indirizzo di non avere a che fare con i gentili, con i samaritani, ma solo di avere a che fare con il popolo di Dio. Questa era la legge. La legge era rigida e comunque influenzava, ha influenzato. Ma interviene che cosa? Lo Spirito Santo. Lode Gesù Cristo. E come interviene lo Spirito Santo? prepara Pietro a ciò che sarebbe stato poi la Chiesa del futuro. La Chiesa del futuro, come dire, si sviluppa anche attraverso questa visione. Lo Spirito Santo stava preparando Pietro, stava preparando gli apostoli, che la Chiesa non doveva avere i limiti, non doveva discriminare, ma doveva essere aperta e accogliere tutti. Perché Dio si era scelto un popolo, ma un popolo nello Spirito. E anche noi oggi siamo frutti di questa visione, sapete? Ora voi, tutti quanti, noi siamo frutti di questa visione, una visione di 2000 anni fa che ha influenzato e ancora oggi influenza. Quando c'è la visione di Dio, quando c'è l'interesse di Dio in atto, egli trasmette la sua visione che cambia e trasforma le nostre vite e ci rende più conforme all'opera sua. Pietro era uno che si fidava di se stesso, era un uomo, vi ricordate, di carattere. Aveva un carattere forte, deciso. È stato quello che, quando vennero ad arrestare Gesù, tirò fuori la spada e tagliò l'orecchio a Malco. E Gesù gli disse: ripone la spada, Pietro, ripone la spada. Perché chi di spada ferisce, di spada perisce. Dice: se io avrei voluto non è in mio comando tutto l'esercito del cielo, ci bastava un angelo. Lode Gesù Cristo. Quindi che cosa avviene? Dio manda una visione, trasmette la sua visione per formare il popolo, per dare l'indirizzo al popolo. Per dare l'indirizzo alla Chiesa. La Chiesa come si deve sviluppare, quali caratteristiche deve avere. Ora torniamo e leggiamo all'inizio del capitolo 10. Dice: c'era in Cesarea un uomo chiamato Cornelio, centurione della corte italica, il quale era pio, temente Dio con tutta la sua casa e faceva molte elemosine. Faceva molte elemosine al popolo e pregava a Dio del continuo. Mentre allora il pensiero era che il rapporto con Dio era solo, esclusivamente, attraverso il popolo di Israele. Anche i nostri fratelli pensavano questo. Non pensavano che Dio potesse parlare, toccare qualcuno al di fuori del popolo di Dio. In Atti al capitolo 1, quando Gesù viene assunto in cielo, prima di essere assunto, dà il mandato alla Chiesa. Il mandato che dà? Il mandato che cos'è il mandato? Il mandato è, per esempio, oggi, chi fa l'assicuratore, chi fa il venditore, di qualsiasi attività, food, non food, macchine, assicurazione, servizi. Quando ci sono queste grosse case, danno un mandato per poter operare. Il mandato è un contrattino. E ci sono scritte tutte le cose che bisogna fare. E Gesù dà un mandato, cioè chiarisce la sua posizione nel riguardo noi, quello che noi dobbiamo fare, come dobbiamo vivere e come proseguire su questa terra. Sapendo che ci sono tante difficoltà, egli stesso si è incarnato in un corpo umano, Dio simpatizza con noi attraverso Gesù Cristo, è venuto, ha simpatizzato, simpatizza con noi, cioè ci ama e ci ama in una maniera, vedi, questa parola simpatizza significa che egli non solo ci ama, ma addirittura si è messo nel corpo nostro per capire ciò che noi possiamo percepire e quali sono le nostre difficoltà, le nostre debolezze. Cioè, ci ha amato così tanto che è diventato come noi, per poter capire, per poter comprenderci ancora di più. Quindi l'amore, e questa parola è simpatizzato con noi, e se noi guardiamo per esempio nello sport, no? La simpatia è un coinvolgimento ancora di più, no? Verso una squadra, un atleta, eccetera. Cioè, egli non solo ci ama, sai, amare può significare anche comportarsi in maniera, come dire, regolare. I genitori amano i figli perché sono genitori, cioè come se tutto rientrasse in una... Ma addirittura lui simpatizza con noi. Trovami questo passo, Yosh, simpatizza. E quando dà il mandato, non è che dice, ma da che cosa lo comprendi tu? Ma da quello che lui dice. Dalle parole, dal modo di come lo dice. Sono le ultime sue parole ai figli, ai discepoli, prima che lui venisse assunto in cielo. Dice: fermatevi a Gerusalemme. Cioè, fortificatevi. Poi i vari apostoli, i vari evangeli ci spiegano questo, questa importanza di vivere, di fortificarsi, di crescere, come un bimbo, no? Che nella famiglia deve crescere, deve formarsi, deve crescere nella struttura fisica, intellettiva, eccetera. Poi quando acquisisce l'età della maturità, dice, dopo andate per tutto il mondo. E ci manda nel mondo, perché noi non dobbiamo stare staccati dal mondo. La Chiesa è un elemento di questa terra e la Chiesa è sale e luce. Quindi sono due, come dire, due cose che per caratteristica sono diffuse, la luce è diffusa nel mondo, il sale si diffonde nella minestra, cioè c'è, non si vede, ma c'è, dà il senso, dà l'indirizzo, e questa è la Chiesa. Cioè noi siamo Chiesa, io non sto parlando di un'entità, sto parlando a noi, perché credo che ormai abbiamo compreso che la Chiesa non è come ci hanno descritto, come la cultura. Quella è una visione, come dire, umanistica delle cose. Ma la Chiesa siamo noi. Io sono Chiesa. Io. Allora, se io sono Chiesa, sono corpo di Cristo. Con questa acquisizione di, come dire, di coscienza, di verità, perché dice andate e predicate la verità, e la verità è questa, fratelli, la verità è questa, che man mano che noi entriamo nella verità, nella profondità, noi capiamo e la verità ci rende liberi, perché ci dà la visione, ci fa comprendere chi siamo, dove siamo, abbiamo coscienza. Io da ragazzo non sapevo chi ero, che non ero, che dovevo fare. Tutti così. E poi uno, alcuni strambano. Uso questa parola che usava mia madre, i miei nonni. Cioè, siccome uno non sa chi è, che deve fare, a che cosa è destinato, la prima cosa che gli capita, perché? Per mancanza di visione. Questa è mancanza di visione. Purtroppo il mondo è questo, fratelli. Ma oggi non siamo più mondo, noi siamo Chiesa, noi siamo corpo di Cristo, noi siamo figli di Dio. Ed Egli ci sta formando, ci sta dando una visione. Cioè noi dobbiamo acquisire... Chi siamo? Chi sei? Qualcuno potrebbe dire, no, io vorrei essere. Allora, non sai chi sei. Se tu vuoi essere, non sai chi sei. Io so chi sono. Il Signore me l'ha rivelato. Io sono un figlio di Dio. Chiamato a fare l'opera sua. A essere corpo di Cristo, a essere strumento nelle sue mani, e questo è per tutti. Chi sei? Corpo di Cristo, figlio di Dio. Tutto il resto, tutto ciò che ci viene, e allora questa visione, questa verità ti fa comprendere poi, inizia a regolare tutto ciò che è il rapporto. Quando tu inizi a comprendere chi sei, a che cosa sei stato chiamato, tutti i rapporti in essere vengono, come dire, inizia una revisione, nel senso una revisione e una percezione anche diversa, giusto? Per esempio, no, io dico, per esempio, uno si vede in questi giorni, ci sono tutti questi film, queste cose, televisione, che a volte noi vediamo che ci sono quelle mamme che aspirano che la figlia diventa una grande attrice, no? Questi erano i format di una volta, che diventa una, il padre, che il figlio diventa un grande giocatore, che diventa come a Ronaldo, come a Messi, così dice, porta un po' di soldi. Sono cose di questo mondo, però che influenzano poi i comportamenti. Tu immagina, no? Un papà, una mamma che spera per i propri figli di... tu immagina tutto il comportamento e le relazioni delle loro, diciamo, sia interne che esterne, condizionate da questa visione. Questa è una visione delle cose. Dice, no, io... Questa è la visione di questo mondo. Poi, siccome un grande campione, io uso questa, come Maradona, Ronaldo, Messi, ne nasce uno ogni... E allora, se uno è con questa visione, che cosa avviene? Se poi scopri che il figlio o la figlia non è quello che il suo sogno gli dice che doveva essere, e vede un fallimento. Dice, ho fallito. Giusto? Quindi tu immagina quanti sono toccati in questo mondo dallo spirito del fallimento, dalla paura di non avere raggiunto gli obiettivi, perché gli obiettivi e la visione erano di questo mondo falsato. Perché anche se la figlia sarebbe diventata una grande attrice, se il figlio, un grande uomo potente di questa terra, ricco, ma se non hai il Signore, dico, a che serve la ricchezza? La ricchezza non ti può comprare la pace, la gioia, la felicità, la serenità, non ti può comprare la salute. Puoi avere un medico migliore, medicine, ma tutte cose che hanno un limite. E Dio che cosa ci vuole trasmettere? La sua visione, che è una visione più ampia, più grande. Una visione che trasmette vita, che trasmette guarigione, liberazione. Una visione che include vita. Una visione più grande. E Pietro, leggiamo e poi arriviamo. Vedi, siccome noi abbiamo un Dio giusto, che è un Dio che guarda al cuore e non guarda alle apparenze, quest'uomo dice che faceva elemosine, opere, pregava, e non era del popolo di Dio. Era un romano, faceva parte al popolo che stava dominando la Giudea, un nemico. Eppure quest'uomo ama il Signore. Vedi quante sfaccettature in una storia, in un racconto. Questa è verità, sono fatti che sono successi 2000 anni fa. E allora egli vide chiaramente in visione, verso l'ora nona del giorno, un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse, visione. C'è sempre, guarda, una visione di mezzo. C'è sempre una visione di mezzo. E Dio prepara quest'uomo con questa visione. Che dovevano seguire quest'uomo. E dice, guarda che dice il Signore. Egli vide chiaramente un angelo di Dio che gli veniva incontro e lo chiamava per nome. Egli lo fissò e, preso da spavento, rispose: che c'è, Signore? L'angelo gli rispose: Dio ha accolto le tue preghiere e le tue elemosine come un sacrificio gradito. Vedi, quando si parla di offerta gradita a Dio. Molti guardano in maniera critica, umanistica, certe cose. Ma Dio ha una visione diversa delle cose. Un sacrificio gradito. Altra traduzione dice: come una ricordanza davanti a Dio. Dio si ricorda delle tue opere. Dio guarda quello che è la nostra azione. Certo, tu pensi che qualcuno mi dice: pastore, sai, ci sono quelli che quando ci sei si mostrano, fanno, quando non ci sei spariscono. Peggio per loro. Peggio per loro. Perché chi è che dà il Signore? Non sono io. Chi è che benedice? È il Signore. È Gesù Cristo. Che vede nel segreto. Che vede dove l'uomo non può vedere. E quindi se noi, quello che noi facciamo, Dio lo sa, Dio lo vede, con quale spirito, con quale posizione di cuore. Infatti sull'offerta lo chiarisce Gesù, dice che egli gradisce un offerente, chi offre, che offra con gioia. Perché conta la posizione del cuore. Conta la posizione del cuore. Alleluia. Meglio non offrire, perché non è un'offerta gradita. Qua dice che la sua offerta era gradita, le sue offerte, le sue elemosine, le sue offerte erano gradite a Dio, perché le stava facendo al suo popolo, al corpo di Cristo. Al corpo di Cristo. Lode a Gesù Cristo. E l'angelo gli dice: ora manda degli uomini a Ioppe e fai chiamare un certo Simone, che è soprannominato Pietro. Oggi Giaffa. Dice: manda perciò alcuni uomini a Giaffa e fa venire qui un certo Simone, detto anche Pietro. Egli alloggia presso un altro Simone, che fa il conciatore di pelli e ha la casa in riva al mare. Pietro era un apostolo, un mandato. Apostolo significa inviato. Inviato di Dio. E l'angelo in visione non gli dice quello che deve avvenire. Dice: fai chiamare Simone, Simone ti dirà ogni cosa. E come l'angelo che gli parlava se ne fu partito, Cornelio chiamò due dei suoi domestici, un soldato pio di quelli che si tenevano del continuo presso di lui, e raccontata loro ogni cosa, li mandò Giaffa, oggi Giaffa. Il giorno dopo, mentre essi erano in cammino e stavano avvicinandosi alla città, Pietro salì sulla terrazza a pregare. Era quasi mezzogiorno. Gli venne fame e voglia di mangiare. Mentre gli preparavano il pranzo, Pietro ebbe una visione. Cioè, Dio si serve della visione per trasmettere a Cornelio quello che doveva fare e prepara con la visione Pietro per trasmettere a Cornelio la visione. Lode Gesù Cristo. Non era scritto. Anzi, la legge diceva, tu con i gentili, gentili, samaritani, no, gente, dice io, non sono mai, poi glielo dice, io non ho mai mangiato e non ho mai toccato nulla di contaminato. Mai. Perché era scritto così. E quindi Dio gli ha dato una visione che era sempre scritta, usando quello che è scritto. Dice, Pietro ebbe una visione, vide il cielo aperto e qualcosa che scendeva, una specie di tovaglia grande, tenuta per i quattro angoli, che arrivava fino a terra. Dentro c'era ogni genere d'animale, di rettili, di uccelli. Allora una voce gli disse, Pietro, alzati, uccidi e mangia. Ma Pietro rispose, non lo farò mai, Signore. Cioè lui inizialmente resiste. Inizialmente resiste. Ci è mai capitato a noi di resistere a quando il Signore ci dà una visione nuova? È stato colto di sorpresa. Se quando arriva una visione nuova tu sei colto di sorpresa, dici, ma come? Eravamo abituati in una maniera, ora cambia tutto. E lui dice, no, io, cioè resiste. Però poi subito, cioè la caratteristica di Pietro, e io credo che per questa caratteristica, questa è stata quella sua caratteristica, quella suo modo anche, come dire, verace, nel dire quello che pensava, ma subito dopo di pentirsi e confessare il suo errore, la sua umanità, la sua carnalità. Mentre alcuni rimangono coerenti, no? Nella posizione, e quindi non se ne parla neanche più nella Bibbia. Io credo che chi rimane coerente, però, coerenza, l'orgoglio. E la Bibbia parla di questo Pietro, un personaggio carismatico, forte, un condottiero, un carismatico nel senso nel bene e nel male. Però subito, all'istante, non è che erano passati l'istante. Ma lui gli dice, Signore, ma io non ho mai fatto una cosa del genere. È sincero. Mi sono sempre tenuto. E lo stesso l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo dice che lui era un fariseo. Lui faceva parte della setta dei farisei e i farisei, la loro caratteristica erano una setta religiosa che seguivano le scritture in maniera zelante. E per quanto avevano zelo, l'abitavano pure le persone. C'erano diventati pure quella parte estremista, integralista, e lapidavano le persone. Pietro, mentre stavano lapidando Stefano, il primo martire cristiano, era là che teneva, dice, i vestiti di quelli che lapidavano. Era là che stava crescendo e quindi era un discepolo. Poi lui lo dice, io, fariseo dei farisei, quanto allo zelo, poi lui si definisce perfetto, cioè lui era un numero uno. Nel suo campo contro Dio, contro i figli di Dio, contro Gesù, era non uno così, era un numero uno. Era tremendo. Eppure Pietro ha sta caratteristica che esce fuori. Pietro, vediamo quella sua umanità, carnalità che esce fuori e poi subito si sottomette. E quando arriva una visione che stravolge, come dire, il nostro quotidiano, tram tram. E io dico, quando stravolge, come dire, la regolarità, dice, ma abbiamo fatto. Quando stravolge la visione, stravolge la tradizione, fratelli. Se no che serve la visione? Cioè Dio si serve di questo per cambiare, per dare un colpo, perché la tradizione poi sclerotizza il rapporto con Dio. Alleluia. Io stamattina ho letto altro. Queste cose le sto ora in diretta. Pietro rispose: in nessun modo, Signore. Nessun modo. Capisco io capisco quando arriva la novità, è un colpo che ti sveglia. Ma noi vogliamo seguire tradizione degli uomini o vogliamo seguire il Signore? Io il Signore, pure tu? Signore, grazie. E insieme vogliamo seguire il Signore. Che dite voi, fratelli? Il Signore vi benedica. Vogliamo seguire il Signore. Non la tradizione, non perché, ma se Dio vuole fare una cosa nuova. Quando verranno nuovi cieli e nuova terra, dice no, ma io sono abituato qua, mi piace Canale 5, Rai 1, Rai 2, qualcuna Sky. Dice, ma dice, nuovi cieli e nuova terra. Dice, ho le pantofole, che faccio? E una voce gli disse di nuovo la seconda volta, guarda, lo dice, lo ripete, le cose che Dio ha purificato non le fare tu immonde. Una voce che si fa più autorevole. Tum. Voce di Dio, diventa più autorevole. Dice, non fare immonde le cose che Dio ha purificato. Dice, questo avvenne per tre volte. Tre volte. Quindi non è che per convincerlo, per farsi convincere, ma io credo perché la natura umana deve essere, come dire, Gesù dopo tre giorni. Pietro rinnegò tre volte. Alleluia. Noi abbiamo bisogno di fare morire tutto ciò che è vecchio. Perché se noi non facciamo morire tutto ciò che è vecchio, non possiamo vivere il nuovo. Se noi non crocifiggiamo la vecchia natura. E come si crocifigge? Cioè, com'è che si prende martello e chiodo? Ora, dice, io voglio crocifiggere tutto ciò che mi tiene lontano da Dio. Sai come si fa? Martello e chiodo, sai come si chiamano oggi? Nello spirito. Fatti un quadretto, ubbidienza. E sotto mettere il sottotitolo, martello e chiodo. Quando tu ubbidisci, stai crocifiggendo quella tua natura, quella tua parte che vuole a tutti i costi dire la sua, fare la sua, alle sue convinzioni. Finché tu non prendi martello e chiodo e tutun, 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 non la fai morire sulla croce. Tre volte. Tre volte. Pietro, cioè, gli ripete tre volte. Ammazza e mangia. E tu, stupendo. Noi, quando ci viene detta, dice, quando un padre con i figli, no? Padre, genitore. Cioè, no, quando tu devi dire una cosa ai figli, ti immagini la scena tra Pietro e Gesù, tra Pietro e lo Spirito Santo. Ti è mai capitato una scena del genere? Gli dice una cosa giusta, santa, e c'è sempre un rimbrottare, no? Parlo per me io, eh? Non parlo per voi. Solo che ai miei tempi c'era a casa mia, ancora non c'era la remissione dei peccati. Valentina, io avevo il vecchio patto. Io adoro il nuovo patto, eh? È un patto di grazia, Signore, grazie. C'è il perdono. Ai miei tempi non c'era lapidazione, ma c'era lode Gesù Cristo. Ma io dico grazie, Signore, grazie, per tutto ciò. Perché noi possiamo dire che noi siamo quelli che siamo per ciò che abbiamo vissuto. Per come Dio si è usato anche dai nostri padri terreni per darci un indirizzo, l'educazione, per rompere l'orgoglio, per rompere le gelosie, le invidie. O no? E come Pietro stava perplesso in se stesso sul significato della visione avuta, mentre stava riflettendo, Dio prepara Pietro, Dio prepara il ministero, Dio prepara la Chiesa. Vedi? Non prepara solo la Chiesa, prepara anche il ministero. Alleluia. Dice che negli ultimi tempi noi avremo sogni e visioni. Sarà caratterizzato il tempo di sogni e visioni. I nostri giovani, i nostri anziani. Lode Gesù Cristo. Sogni e visioni di Dio. Perché Dio sta parlando al suo popolo, lo sta formando. Sta formando la Chiesa, il corpo di Cristo. Per il tempo in cui noi ci troviamo, Gesù sta tornando. Siamo negli ultimi tempi, veramente. E non c'è più spazio. Stiamo vedendo, le cose nel mondo sono cambiate rapidamente. Quest'anno è stato caratterizzato da questa pandemia che ha toccato tutte le nazioni, tutte le economie, tutte le fortezze. Alcuni li ha abbattuti, alcuni si stanno fortificando. Cioè, il mondo sta cambiando, si sta stravolgendo. E siamo nella fase. Ora, è difficile comprendere perché, ma Dio ci sta dando la visione. E la visione ce la dà per dopo, per l'obiettivo. Aveva formato Pietro, Cornelio, per quello che stava per accadere. Le cose stavano cambiando, la Chiesa si doveva aprire. Dice, com'è possibile? Pietro si giustifica, poi che battezza. I fratelli che ancora erano con la visione culturalmente toccata da tutto ciò che era il vecchio patto, e lui va là e si deve giustificare perché ha battezzato. Dice, ma io chi sono? Se lo Spirito Santo è stato dato, se Dio stesso tocca, salva, io chi sono a non battezzarlo? Cioè, qua c'è un... La Chiesa sta cambiando. È avvenuto questo. Dice, ma io chi sono? Ma tu, dice, non puoi annullare la tradizione. E questo gli dicevano a Gesù, non puoi annullare la tradizione, le cose del passato. Ci sono tre modelli di chiese. Quella è la mia esperienza. Quelli che sono legati al passato ricordano sempre le cose passate, si muovono in funzione di quello che ricordano nel passato, non riescono a fare così un passo avanti. Appena c'è qualcosa di nuovo entrano in crisi, contese, spaccature. Le chiese che vogliono mantenere le posizioni. Andiamo piano. Stiamo bene dove siamo. Vogliono, non vogliono grossi carichi, grosse responsabilità. Vogliamoci bene, cari fratelli. Vogliamoci bene. Vediamoci la domenica. Vediamoci. E glorifichiamo solo il Signore. Preghiamo e glorifichiamo solo il Signore. Quelle chiese non vogliono problemi, non vogliono affrontare. Il futuro li porta nella paura. Il futuro è paura, voglio stare, perché se il futuro è paura, stiamo bene, siamo così. Noi vogliamo bene a tutte queste. Poi ci sono quelle chiese che hanno una visione. E noi veniamo da questo tipo di chiesa. Che è una visione. Noi siamo frutto di quello che era una visione che Dio ha dato al nostro pastore negli anni 90. Sapevate che questo? Noi siamo frutto di una visione pure. Noi siamo quello che era una visione, 30 anni fa era un pensiero, una visione. Oggi noi abbiamo realizzato quella visione. Cioè se facciamo un'analisi storica, noi abbiamo realizzato, oggi siamo in un compimento di quella visione. Ma allora quando si parlava, io credo che era un sogno. Giusto Peppe, non c'era niente, fratelli che si incontravano una volta a settimana o due e si sperava in qualcosa di grande, e là c'è stata una visione, una chiesa visionaria, un ministero visionario, no? Oggi noi siamo frutti di quella visione. Perché abbiamo acquisito e ci abbiamo creduto e stiamo camminando. E ancora oggi funziona così, non è cambiato. Dio sta dando una visione. Una visione nuova, un nuovo tempo. Le cose stanno cambiando. per il tempo a venire. Perché ha dato la visione? Per il tempo a venire. Poi oggi tu vedi, ma quello che noi facciamo è attuale, tutto lo vogliono fare. Ma 30 anni prima, 30 anni prima molti fratelli dicevano che quello che facevamo noi non veniva da Dio ma era da Satana. Non voglio un culto così mettere afflizione. Senza afflizione, è verità. Molte denominazioni ci avevano descritto che avevamo una visione troppo. Vero o no? Vi ricordate? Qualcuno antico si ricorda? Io mi ricordo. Oggi noi, ecco che Dio sta rinnovando, ci sta dando una visione nuova per il tempo a venire. Prepara la Chiesa, prepara il ministero. Il ministero è stato preparato. Io mi ricordo che il pastore Gilberto in quelle cose doveva fare, non aveva un'esperienza. Dio gli aveva dato una visione in alcuni ambiti. Ma Dio compie la visione. Dio mette insieme i pezzi, le cose. Chiama le cose che non sono come se fossero. Ancora oggi è così, fratelli. Ecco perché lo Spirito Santo, io non ho... Io ho detto che avrei predicato sulla visione, ma non sapevo su che cosa andavo a predicare. È lo Spirito Santo che ci sta formando, indirizzando, educando e dando, ci sta dando i punti di sostegno per camminare su questa visione. Lode Gesù Cristo. Gli disse l'angelo, vedi che arriverà, vai, fai chiamare questa persona, Simone, detto Pietro, lui ti dirà ogni cosa. Lui ti dirà ogni cosa, fidati. È un uomo che ti sto mandando io. È un uomo che io ho chiamato. E questi sono i ministeri. Chiamati a indirizzare, a mettere in pratica. Lode Gesù Cristo. E poi l'epilogo, sai qual è? Si battezza lui, tutta la casa, tutta la famiglia. Dice tutta la casa, cioè tutto quello che era una casa allora, in quei tempi, una casa romana era fatta di tante persone. La casa romana allora, in quei tempi, potevano essere 20-30 persone. Tra familiari, personale di servizio, personale di guardia, cioè era un bella, cioè una casa, non erano tre persone, erano almeno 30 persone. E dice che si battezza Cornelio e tutta la casa. Poi per questo si è dovuto giustificare. Perché i fratelli quando l'hanno saputo l'hanno chiamato a dovere, l'hanno chiamato a rapporto. Lode Gesù Cristo. Ma tutte le resistenze non hanno fermato Pietro. Tutte le resistenze religiose, tradizionali, amicali, fraterni, non hanno fermato, grazie a Dio, perché se noi non c'eravamo. Lode Gesù Cristo. Vedete, camminare su una visione è anche una formazione. Dio ci forma, ci dà l'indirizzo. E tutto è su una base anche scritturale. Lode Gesù Cristo. Cioè i punti sono fermi, tum. Come i pilastri quando si costruisce un ponte. La visione è come un ponte, sospeso. Lode Gesù Cristo. E noi sappiamo dove stiamo andando. qual è l'indirizzo. E quindi egli ci vuole chiarire chi siamo e dove stiamo andando. Sai perché? Questo ci rafforza. Ora è giunto il tempo. Basta guardare gli occhi, che alleluia, gloria a Gesù Cristo. Quindi ringraziamo il Signore per tutto ciò che Egli desidera per noi, vuole fare per noi. Noi dobbiamo capire una cosa. Dobbiamo entrare nella visione. E come ognuno di noi debba entrare, il Signore glielo sta rivelando. Durante le predicazioni, Dio te lo rivela. Con umiltà, con mansuetudine, con ubbidienza, con sottomissione, con l'accettazione, con la fede, eccetera. Amen. Gloria a Gesù Cristo. Alziamoci in piedi, fratelli. Cari fratelli santi, adoriamo il Signore, ringraziamolo. Se hai ricevuto, se per te è stato un momento di comunione attraverso la parola con Dio, con il suo spirito, con il suo indirizzo, ringrazialo, digli grazie. A casa, microfono chiuso, ringraziate il Signore, glorificate il Signore. Gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Signore, ti ringraziamo, ti lodiamo e ti vogliamo, Signore, benedire, perché tu sei degno di ogni lode, di ogni gloria, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, 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 gloria a Gesù Cristo. Alleluia, ringraziamo il Signore, lodiamo il Signore. Alleluia, alleluia, ranna katai kinio soko.